Siamo in diretta con Francesco Lopiccolo dell'associazione Voci di Dentro. Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie.
Ecco, andiamo a parlare, ti chiederei un commento. Ho visto tra l'altro un interessante articolo che riprendeva alcune delle tue posizioni su HuffingtonPost.it. Appunto, andiamo a parlare di questa proposta di svincolare la polizia penitenziaria dalla subordinazione gerarchica alla direzione del carcere. Di fatto, tra l'altro, come suggerito dalle reazioni dei sindacati di polizia penitenziaria, una delle possibili, dei possibili scenari futuribili sarà quello di arrivare alla selezione dei direttori tra gli stessi funzionari dei secondini e quindi di fatto trasformando l'apparato carcerario in un contesto ancora più connotato dal controllo totale della componente securitaria. Tanto proviamo a inquadrarlo anche storicamente, ecco, cerchiamo di capire cosa sta succedendo all'interno dell'apparato carcerario italiano.
Diciamo che si parte dal 1975, la riforma dell'ordinamento penitenziario che ha in qualche modo modificato e ha introdotto soprattutto il discorso del reinserimento attraverso del reinserimento e del recupero del detenuto, del resto ben esplicitato dall'articolo 27 della Costituzione, che le pene devono tendere alla rieducazione. Ora, se sono introdotti con la riforma del 75, è stato introdotto l'ingresso degli educatori, le figure degli educatori, che avrebbero potuto incidere e lavorare proprio su questo. Ma oltre alla riforma del 75 c'è stato il 1990, cioè la smilitarizzazione della stessa polizia, cioè un corpo civile, non più militare, la riforma Gozzini che puntava tutto verso le misure alternative. In quegli anni, diciamo, siamo dopo intorno agli anni 70 e anche dopo, il direttore diventava non più subordinato gerarchicamente e diventava il garante del rispetto degli obiettivi rieducativi. Oggi c'è questi schemi per riordinare la carriera. Sicuramente ci sono delle cose positive, o perlomeno per la polizia, da assistente coordinatore, per diventare da assistente a coordinatore ci volevano 8 anni, adesso con questi schemi se diventano 6, viene semplificato l'accesso al ruolo di sovrintendente, si aumenta la pianta organica di 600 unità, ma dentro queste cose, questi schemi c'è soprattutto quello di togliergli di non di togliere la di stravolgere in qualche modo tutto questo, perché si sottrae al direttore la superiorità gerarchica. Sottraendo, togliendo al direttore la superiorità gerarchica, ecco che a questo punto è la polizia che gestisce il carcere. Molti dei sindacati, alcuni sindacati delle forze di polizia vogliono assolutamente gestire il carcere. Il carcere di fatto è già organizzato in modo un po' gestito spesso anche dal carcere. L'89% del personale dentro le carceri in Italia è formato da agenti di polizia penitenziaria. Gli educatori, il carcere, gli amministrativi sono circa il 2%. Si capisce bene proprio da questi numeri che cosa interessa di più, la sicurezza o la rieducazione, l'attività educativa?
Certo.
Purtroppo questi schemi vogliono in qualche modo indirettamente stravolgere quello che era l'operazione, la riforma del 75, appunto, la Gozzini e tutto il resto.
Sì, tra
Il
l'altro
direttore.
cercando di ricontestualizzare solo un attimo la riforma del 75. Mi verrebbe da sottolinearne un aspetto, nel senso che al di là della strategia di investire maggiormente sul piano cosiddetto trattamentale educativo, arrivava anche, per per disinnescare un momento di forte ingestibilità della popolazione detenuta. Ricordiamolo che era il momento anche delle grandi rivolte. Quindi, insomma, è stato un provvedimento, come sempre avviene, non mosso principalmente da buone intenzioni, ma dalla governabilità di fette di popolazione.
Dalla gestione del carcere, c'erano le rivolte, c'erano erano gli anni in cui finivano in carcere molti accusati di terrorismo. Siamo dopo negli anni 70, quindi dopo gli anni 70, quindi è ovvio che era così, però c'era anche un tentativo dall'altra parte di trasformare il carcere e renderlo molto più aperto.
Sì.
È col 75 che si permette alle persone esterne di entrare in carcere come volontari.
Certo.
Io sono volontario proprio in forza dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, appunto del 75, che dice che la società civile esterna deve partecipare all'attività, deve entrare in carcere e partecipare alle attività di educative, portare sì, aprirlo in qualche modo il carcere.
Sì, tra l'altro, appunto, se vogliamo, a livello europeo si sta abbastanza manifestando una preponderanza di questa transizione progressiva verso un carcere che punti di più sulla rieducazione e sulla riprogrammazione poi di fatto della popolazione detenuta per essere più compatibile con i meccanismi di fatto gestione della popolazione marginalizzata anche all'esterno delle mura del carcere, mentre invece l'Italia va in qualche modo in controtendenza. Tra l'altro, un altro piccolo pezzettino da sottolineare riguarda anche le modalità di questa trasformazione italiana, nel senso che è interessante come una riforma di questo rilievo passi sottotono all'interno di un decreto legislativo di riordino delle carriere, come citavi tu prima, mentre dal punto di vista della portata di un'inversione di marcia che appunto dalla smilitarizzazione delle carceri ritorna formalmente alle galere in mano ai secondini, forse un po' di attenzione politica sarebbe stata richiesta.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ora, se tu togli la tendenza è un po' questa, e forse il tentativo, io l'ho chiamato il cavallo di Troia per cambiare le cose, cioè il trucco, se pensiamo al cavallo di Troia come venne usato per espugnare la città, no? E così è questo. Se tu togli al direttore l'amministrazione contabile, l'ultima parola sulla disciplina, sulla sicurezza, sull'uso delle armi, la stessa organizzazione interna al carcere, facciamo queste attività, il direttore pianifica anno per anno le attività trattamentali, come viene gestito il carcere. La scelta stessa delle opportunità di inserimento delle persone, di concedere l'articolo 21, la possibilità cioè di andare a lavorare fuori, lo decide il direttore. Ecco, tutto questo, se glielo porti via al direttore perché diventa subordinato gerarchicamente alla polizia, è ovvio che qualcosa cambia in peggio. I detenuti già oggi, io ne ho parlato in carcere con alcune persone detenute appena che è uscita questa notizia, hanno detto già oggi noi facciamo fatica a parlare con l'area educativa, già per noi oggi è quasi impossibile parlare con il direttore per chiedere un trasferimento, per chiedere qualche cosa, figurati domani quando il direttore non dovesse contare più nulla.
Sì, ecco, appunto, anche per un po' smitizzare la reale funzione e la presenza della componente educativa nelle carceri, che ricordiamolo è assolutamente minoritaria. Esatto.
2% sono gli educatori, l'ho detto prima, mi pare. 900 in tutta Italia, 900 su 200 passa carceri. Vuol dire che ogni educatore segue 60-70 detenuti per volta, ma in realtà fa fatica moltissima perché deve fare partecipare alle riunioni, ai GOT, agli incontri per fare la sintesi, deve incontrare la UEPE, insomma gli uffici di esecuzione penale esterna, tutte attività che diminuiscono il suo impegno all'interno delle carceri.
Sì, aggiungerei solo che molto spesso agli educatori viene poi sovrapposto anche un ruolo fortemente disciplinare.
Partecipano alle riunioni del GOT, sì. Per fare la sintesi. Comunque sono figure irrisorie, voglio dire, i direttori sono pochi, anche non si fanno concorsi da 25 anni, non si assumono direttori, i direttori fanno contemporaneamente il direttore, che ne so, nel caso dell'Abruzzo spesso capita che il direttore di Pescara sostituisce il direttore magari un giorno di quello di Chieti, oppure quello di Lanciano o di Vasto, che ne so, perché sono in ferie. Siamo sotto organici. Devo dire che tutto l'ambiente carcere è sproporzionato in negativo, è sotto organico, mentre invece aumentano i detenuti, calano i reati e per assurdo aumentano il numero dei detenuti. Siamo oltre 60.000, 10.000 sono cresciuti dalla sentenza CEDU, la prima, quella che ci accusava di trattamenti di
inumani e degradanti.
Esatto, perché lo spazio era insufficiente. Si corse ai ripari, per modo di dire, bene, molto bene, i primi mesi, forse il primo anno, poi via via, oggi dati erano 50.000, adesso sono 60.000, in una realtà dove invece i posti sono 45.000, mi pare.
Sì, rispetto appunto al sottodimensionamento del personale carcerario, l'unica eccezione è proprio quella del personale securitario e muscolare, visto che poi è vero, non sono tutti assegnati direttamente a ruoli interni alla geografia penitenziaria, però comunque l'Italia occupa il primato a livello europeo di relazioni tra personale di polizia penitenziaria e popolazione detenuta. Quindi, nonostante poi nella retorica dei sindacati di Polpen sia sempre l'accento posto appunto sulla necessità di nuove assunzioni, eccetera, a livello di decostruzione di queste narrazioni è importante segnalare come in realtà quantitativamente ci sia un sovradimensionamento di quella componente.
Certo, in Inghilterra c'è un agente ogni 3,9 detenuti, in Francia uno ogni 2,5, quasi 3 detenuti in Francia, e in Italia abbiamo un agente ogni un detenuto e mezzo, un detenuto e sei. Sono tanti, c'è una sproporzione enorme. Tieni presente però che in realtà le cose sono anche dei 40.000 detenuti, agenti che ci sono circa, 40-45.000, sono di 40.000 mi pare, mentre invece sono solo 30.000 quelli al lavoro. Di questi 30.000, perché siamo sotto organico, no? Questi 30-35.000 agenti di polizia penitenziaria sparsi nelle varie carceri, in realtà di questi 35.000, adesso non ricordo bene i numeri precisi, però una grande fetta è impegnata negli uffici, è impegnata al Ministero, molti agenti di polizia penitenziaria sono impegnati negli uffici di esecuzione penale esterna, altri fanno gli autisti dei ministri, delle varie autorità, altri fanno le scorte, alla fine poi dentro le carceri la situazione è anche un po' non molto giusta. Ci sono di notte, ci sono delle carceri dove stanno magari uno ogni 70 detenuti di notte, capito? Un agente e 70 detenuti, perché devono fare i turni. C'è da aggiungere questo, che gli agenti fanno anche doppi, tripli turni, lavorano 7 ore, se io contare il turno non lo so, 6 ore mi pare, e fanno subito dopo un altro turno, perché sono in pochi. Insomma, il carcere non funziona, è un fallimento, questa è la realtà vera. Fallimento in tutti i sensi, dal punto di vista di educativo, perché il 70%, il 70% delle persone che finiscono in carcere poi ci ritornano, mancano strutture, manca l'attività rieducativa. L'idea stessa della pena, no? Tu paghi e sei assolto dopo che hai pagato, No, non funziona, non sta funzionando.
Beh, di fatto il carcere però è una risposta che accompagna l'organizzazione della società basata sul sfruttamento e sulla sovrapposizione di classi dall'avvento della modernità fino ad oggi, quindi la sua funzione è sostanzialmente quella di gestire pezzi di popolazione.
La gran parte, sono d'accordo, la gran parte dei detenuti, 70-80%, metà sono tossicodipendenti oppure legati al problema legato alla droga, allo spaccio, alla vendita e anche al consumo. Altri sono poveri, poveretti, miserabili, purtroppo sì, gente delle borgate, delle periferie che ha ben poche scelte o ha avuto ben poche scelte, nascono, vivono in quartieri dove non c'è scuola, dove non c'è cultura, dove non c'è i marciapiedi, però ci sono le sale giochi, assolutamente quelle sì, i tabaccai, i negozi che dove si gioca, questo o quell'altro. E che poi alla fine la gran parte dei detenuti che sono finiti in carcere sono gli emarginati, le persone più disagiate. È sempre di più una carcerazione rivolta a una classe sociale. Poi certo ci sono delle eccezioni, ci sono anche i mafiosi, ma sono un migliaio, il resto. Un migliaio su 60.000, dentro, poi l'illegalità del resto è, i numeri sono stati ben scoperti, solo il 5%, mi pare che sia il 5% degli illeciti vengono accertati, scoperti e poi si finisce in carcere per questo, il 95% è tutta questa illegalità diffusa che non si riesce ad accertare. Che non si può accertare. Illegalità è anche gli incidenti sul lavoro, 17.000 morti in 10 anni, che cosa sono? Non è un reato, non è un omicidio quello, però forse se lo guardassimo in un'altra maniera forse potremmo anche dire che quello è reato. No?
Sì, diciamo che c'è anche una rappresentazione culturale del povero, pericoloso, malvagio, minaccioso. La povertà fa paura, l'inquinamento e il lavoro invece sono narrati come compatibili con i benefici del modello di società in cui viviamo. La tecnologia sociale, il fatto del carcere è sostanzialmente una tecnologia sociale, lo è da quando è stato inventato, per gestire la popolazione. Una piccola parentesi la aprirei anche sulla criminalità organizzata, visto che poi di fatto molto spesso è in simbiosi con le istituzioni e molto spesso svolge un ruolo di contropotere, di potere alternativo in zone di desertificazione economica e quindi anche in quel caso ricopre una sua funzione di simbiosi con l'economia emersa. Ma un ultimo commento te lo chiederei su un altro fatto, sempre per in qualche modo andare a approfondire al di là della retorica che accompagna queste trasformazioni, questa proposta appunto da cui siamo partiti di ritorno al monopolio del potere da parte dei secondini, quindi della componente muscolare securitaria nelle carceri italiane, perché appunto da segnalare come al di là della di fatto incomprensibilità di una scelta di questo genere, che probabilmente incarna la parentesi reazionaria che stiamo attraversando e che per conformismo riguarda anche tutte le principali forze politiche, in realtà il ruolo di garante rappresentato dalle direzioni delle carceri sia praticamente irrilevante, visto che per esempio, aprendo il capitolo degli abusi, della violenza, in nessuno degli ultimi grandi e piccoli casi di brutalità, di sadismo da parte delle divise, le segnalazioni in nessun caso sono state promosse dai direttori, che anzi, apparentemente, in molti casi hanno avuto un ruolo più che altro connivente.
Ma mostra che è un equilibrio difficile, molto difficile, ma a tutti i livelli. Sono agenti di polizia penitenziaria, non sono più secondini dagli anni 90, anzi forse sì, dagli anni 90, allora chiamiamoli agenti. Gli episodi dimostrano che è generalizzata questa cosa. Se pensiamo al caso Cucchi, il caso Cucchi è l'emblema. si sono voltati dall'altra parte, non hanno visto il direttore di carcere, il medico, il giudice, nessuno ha visto quei lividi, nessuno ha visto quella situazione. Purtroppo c'è una indifferenza, una burocrazia, una spogliazione dei nostri diritti e soprattutto c'è un'indifferenza da parte di chi può governare le cose, che governa e che non riesce più a vedere con i propri occhi la realtà, ecco. E sì, ragione in termini ideologici, il vecchio concetto ideologico, tu sei un delinquente, punto. Anche il reintrodurre le parole come delinquente, questo sdoganare questa parola, i delinquenti, in galera i delinquenti. Il delinquente è un concetto morale, qui stiamo parlando di che cos'è la giustizia, stiamo parlando di pena, uno non è un delinquente a vita, non è un delinquente come status, uno ha commesso un reato, ha fatto qualche cosa che viene accertato dalla legge, che viene da un giudice, ci sono le prove, ci sono gli indizi, c'è un contraddittorio in tribunale. Oggi tutto questo è scomparso e alla fine ecco che il processo lo hanno fatto i giornalisti ancora, certi giornali, non tutti, fortunatamente, viene fatto ancora prima, dalla televisione viene fatto ancora prima, i processi mediatici ancora prima che ci siano realmente. Purtroppo questo è l'irresponsabilità dell'informazione, l'irresponsabilità della politica, o chiamiamola responsabilità nel senso di, allora sì, direi di colpa.
Sì, poi appunto per concludere e per giustificare il mio utilizzo volontario del termine secondini è perché quando si va a parlare di brutalità in carcere, come dire, utilizzare l'edulcorazione semantica della gente mi sembra,
hai ragione.
Mi sembra inopportuno.
Cioè, diventa lo stivale.
Esatto. Insomma, esatto. E tra l'altro un'idea che mi sono abbastanza fatto negli anni è che in qualche modo, visto che c'è una degradazione dell'umano in carcere, sia che sia detenuto involontariamente, coattamente, sia che sia detenuto per lavoro in quanto secondino, in quanto agente di polizia penitenziaria, la principale differenza è che un beneficio aziendale non sancito, ma in qualche modo informalmente diffuso all'interno del corpo, è che quello che un po' di sfogo su pezzi di popolazione detenuta è assolutamente lecito, è una parte di quei benefici aziendali del corpo di polizia penitenziaria, così come anche di altri corpi di polizia.
Certo, vorrei concludere niente corpo. Qualche settimana fa ho scritto, ho commentato alcune foto di un libro di un fotografo che ha fotografato alcune carceri dentro le italiane. Io dentro quelle foto ho visto corpi dimenticati, cioè senza stato, dimenticati e abbandonati lì, ecco, purtroppo questo è un brutto segno, ecco.
Francesco, ti ringrazio per la tua disponibilità e spero di tornare a sentirci per altre chiacchiere in futuro.